Cara famiglia, ben trovata tutta. Ecco, siamo qui in questo momento per vivere ancora con grande profondità il nostro incontro. Iniziamo subito oggi con uno splendente segno di croce. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. C'è qui insieme con me in studio un bel gruppo di giovani GAM. Pregheremo, invocheremo con loro lo Spirito Santo e faranno poi loro i vari stacchi musicali. Invochiamo insieme il dolce ospite dell'anima. Insieme. Vieni,
Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella cadura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invade l'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, brizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni, dona che tu hai premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Grazie mamma che ci ha invitato anche oggi qui nella tua radio. Siamo anche noi la tua famiglia insieme alla grande famiglia di Radio Mater. Ti affidiamo questa trasmissione. Sarà la piccola Sara Magliucci oggi a guidarci nella nostra riflessione. Ci aiuterà a entrare nel cielo, a sentire come nel piccolo bimbo nato a Betlemme c'è la risposta alle domande più profonde che ognuno porta dentro. Ti affidiamo tutto quanto uscirà mamma dalle nostre labbra e dai nostri cuori. Ave o Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Maria, porta del cielo.
Per noi.
Ecco allora, cari radioascoltatori, oggi vogliamo iniziare con una riflessione. Una riflessione molto importante fatta e uscita dal cuore di Anna, che è la mamma di appunto la piccola Sara Magliucci. Abbiamo avuto il dono di incontrare Anna e il suo marito e un altro gruppo di genitori, ma su questo avremo la gioia di poter condividere un'altra trasmissione. Nulla avviene per caso, tutto nei disegni di Dio ha un posto certamente importante, anche se subito noi non riusciamo a comprendere. C'era anche il sacerdote che li segue, Don Francesco, e abbiamo avuto modo di condividere qualcosa di talmente importante, tanto da dire: io devo assolutamente far conoscere alla grande famiglia di Radio Mater la meravigliosa figura di Sara, e di conseguenza conosceremo anche la figura dei genitori. Bene, appunto Anna questa mattina ci ha mandato un messaggio molto ma molto bello. Lei commenta tutti i giorni il Vangelo del giorno, la liturgia del giorno. Oggi mi sembra più che mai appropriato, nel giorno in cui la Chiesa ricorda i santi innocenti, mi sembra appropriata questa riflessione. Adesso Alberto ci leggerà il Vangelo e poi io vi leggo, così come l'ha scritta, la riflessione. Ci introdurrà in una maniera veramente meravigliosa.
Dal Vangelo di Matteo. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché io non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio, e che avevano da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva preso con esattezza dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Mamma Anna fa questa riflessione: non vuole essere consolata. Ho conosciuto molte persone che nella sofferenza non desiderano essere consolate. Soffrono per la perdita di un figlio, un coniuge, un genitore, una persona cara, e non vogliono cercare né trovare consolazione. È il grido del cuore, il pianto, il lamento di chi non vuole rassegnarsi. È giusto rassegnarsi, non c'è rassegnazione per chi perde una persona cara. Può un genitore rassegnarsi? Non ci si può adeguare alla morte di un figlio. Quasi tutte le morti di familiari stretti hanno un nome: vedovi, orfani. Un genitore che perde un figlio non ha un nome, resta un genitore cui è morto un figlio. È un dolore così grande che si resta senza parole. È il lamento, lo strazio del cuore. Perché? Perché Erode, il mondo, ci porta via chi amiamo? Perché vengono uccisi i nostri sogni, le nostre speranze, il nostro futuro? La vita perde il gusto, smarriamo il senso. Quando mia figlia Sara è morta, seppur certa della sua nuova vita in cielo, la mia carne ha subito lo strazio dello strappo. Ha gridato forte la mia carne. Sentivo il lamento degli occhi che non potevano più vedere il suo viso pieno di luce, l'urlo delle mani che non potevano accarezzarla, lo strazio delle labbra che non potevano più riempire le sue guanciotte, la fronte, le sue manine, il suo pancino di mille e mille baci. Sapevo, ero certa che lei non aveva smesso di esistere, e questo era di conforto al mio spirito, ma questo corpo non accettava il distacco. Col tempo si è forse rassegnato? Col tempo spirito e corpo hanno dovuto imparare un nuovo linguaggio per sentire, toccare, parlare con Sara. Il linguaggio della preghiera, il linguaggio di un corpo che, se non viene inserito nella risurrezione di Cristo, rimane mutilato per sempre. E anche lo spirito perde il soffio vitale e muore a cuore battente. Si può guarire dal lutto, tra virgolette guarire. Si torna al proprio lavoro, alle stesse attività di un tempo. Si può tornare persino a sorridere. Ma solo Cristo, mentre ci guarisce, ci salva. Io non ho elaborato il lutto di mia figlia. Il lutto non si elabora. Il lutto si vive, inserendo il nostro dolore nel corpo di Cristo risorto. Un corpo che rimarrà con noi fino alla fine dei tempi. Voglio vedere mia figlia? Contemplo il corpo di Cristo. Non si smette di soffrire, perché non si smette di amare mai. Anche se non vediamo la persona amata, l'amore rimane, come è rimasto Cristo con noi nella Chiesa. Non vorrei mai smettere di soffrire per la mancanza di Sara, significherebbe aver smesso di amarla. Soffriamo nella misura in cui amiamo. Più grande l'amore, più grande il dolore. Un dolore che va vissuto, lacrime che vanno versate. C'è una sola cosa che può dare davvero la morte, la disperazione. Non avere, cioè, più nessuna speranza. Vedere alla fine della vita la tomba, una lapide che ci aspetta. È la fine, il nulla, un pianto disperato, il pianto della tristezza senza fine. Piangi pure tu che soffri, versa lacrime di amore e nostalgia, perché quel dolore è pieno della presenza stessa del tuo caro. Ma non lasciare che il dolore diventi un buco nero che risucchia la tua vita e quella del tuo caro nato in cielo. La morte diventa morte davvero quando vedi la bara. Io vedo il cielo, alzo gli occhi e un arcobaleno colorato riempie i miei occhi e vedo Sara che mi aspetta a braccia aperte. E la vita diventa attesa di quel giorno senza fine e mi lascio consolare da Cristo risorto. Ecco, questa per me è la predica più autorevole in assoluto che possiamo ascoltare sulla realtà della morte di un figlio. Possono venire studiosi, può venire chiunque a raccontare, ma una mamma che è inserita nel corpo di Cristo con il marito che stanno facendo un grande cammino di santità, loro sono autorevoli e autorizzati a parlare a altre mamme e a altri papà. E adesso, questa riflessione così profonda, vogliamo coronarla con tre brevissimi audio. Cioè, prima parlerà Samuele, che è il fratellino di Sara. Vi parla della sua sorellina, non ha avuto il dono di conoscerla nella carne, ma in questa famiglia così cara, ecco, Sara è presente. Poi seguirà la sorellina Gioia, già il nome è un vero programma. E sentirete come i bimbi, ecco, apprendono dalla cattedra dei genitori anche questa convivenza con la realtà che si chiama morte. Alcuni si disperano, altri convivono, ma perché c'è il cielo dentro. E poi finirà la piccola Giulia, ecco, se non altro una testimonianza bellissima che ci dice: voglio esserci anch'io. Magari, ecco, avrebbe potuto dire qualcos'altro, ma in quel momento il suo cuoricino desiderava dirci questo. Ascoltiamo queste tre testimonianze e poi coroniamo il tutto con un canto che faremo insieme con i giovani del GAM.
Mi chiamo Samuele, ho 11 anni e sono il fratello di Sara, però non l'ho conosciuta di persona. Io la conosco attraverso racconti dei miei genitori, delle loro testimonianze che portano luce nei cuori di chi è triste. Però la conosco anche attraverso il mio cuore, perché io ci sono in sintonia, sento questo forte abbraccio che mi dà.
Ciao, sono Gioia Mariucci, la sorella di Sara. Secondo me Sara, se era qua, poteva pure andare bene, perché io, Morena e Giulia, le mie sorelle, giochiamo a danza sul divano. E allora poteva giocare con noi.
Ciao, sono Giulia, la sorella di Sara. Se c'era, secondo me, era strano.
Ecco, carissimi, una domanda che mi viene da fare così spontanea. Chissà, ecco, mamma, quando vedeva danzare sul divano, giocare, se sarà stata contenta come i figli. Sicuramente in cielo. Adesso la danza è molto più importante, è molto più forte. E allora vogliamo partecipare con questo canto e poi avremo la gioia immensa di poter ascoltare, la mamma di Sara, Anna. Eccoci di nuovo insieme, carissimi. Penso sia già in linea anche la cara Anna e il marito Michele. Ci sentite?
Vi sentiamo e un abbraccio veramente di cuore a tutti i telespettatori. E siamo qua io e Michele.
Bene, abbiamo la gioia grande di poter condividere dopo la riflessione che hai fatto, che certamente non si potrebbe esaurire in pochi minuti, ma come ti ho già detto, noi nel nostro gruppo avremo modo di approfondirla, perché è un dono grande di condivisione quello che ci hai fatto. Ti volevo chiedere, Anna, beh, innanzitutto benvenuta e grazie di aver accolto insieme a Michele la gioia, la proposta, ecco, di condividere con la grande famiglia di Radio Mater questo tesoro inesauribile che avete dentro di voi e in casa vostra. Come inizia? Quando inizia la storia di questa bambina che si chiama Sara, che è vostra figlia?
La storia di Sara inizia con Anna e Michele, che si sono sposati 20 anni fa. Due persone che hanno avuto due storie molto diverse. Io vengo comunque da una storia di grandi sofferenze. Fin da piccolina ho avuto sempre tantissime prove e una di queste è stata la morte della mia mamma quando avevo 5 anni e mezzo. È stata una morte molto tragica perché si è trattato di un femminicidio. Mio padre ha sparato a mia madre quando ero piccolina davanti agli occhi miei e di mia sorella. Ecco, mi piace dire una cosa riguardo alla mia storia. Non ne ho fatto mai una tomba. Ci ho visto sempre la mano potente di Dio nella mia vita, che è entrata anche da questa storia di sofferenze, ovvero mi ha sempre colpito moltissimo l'incontro tra Gesù e Bartolomeo. Bartolomeo, quando incontra Gesù per la prima volta, dice: ma da Nazareth può venire qualcosa di buono? Allora, partendo dalla mia storia, che è iniziata 40 anni fa, qualcuno avrà pensato: ma da una storia di così grande sofferenza, da questo femminicidio, potrà venire qualcosa di buono? Ecco, Dio ha scelto Nazareth per far crescere suo figlio. Nazareth era un posto all'epoca considerato un posto dimenticato da Dio. Ecco, Dio ha scelto Nazareth per suo figlio e quindi viene a salvarci in tutte quelle storie come le mie, dove c'è dove ci sono grandi tragedie. E nella mia vita questa storia comunque di sofferenza mi è stata anche tanto utile per entrare nelle storie di tanta gente che ha sofferto. Forse perché con me le persone si sentono libere di poter raccontare le loro storie drammatiche. Comunque, nonostante tutto, io e mia sorella siamo cresciute con molta serenità dentro il cuore. La mano di Dio è sempre stata su di noi. Non abbiamo mai visto il buio. Siamo cresciute frequentando la parrocchia con anche una grande gioia dentro, la gioia di sapere comunque di essere nelle mani del Signore. E abbiamo sempre frequentato. Nella vita abbiamo avuto altre sofferenze. Mia sorella si è fidanzata molto presto con una persona buonissima, mio cognato Pasquale, e lui mi ha accompagnata all'altare. Io mi sono sposata nel 99 con Michele e in quell'anno diagnosticarono a mio cognato una malattia molto brutta, il Parkinson giovanile. Aveva solo 35 anni. Appena ci siamo sposati, io e Michele abbiamo vissuto i nostri primi 6 mesi di matrimonio in Terra Santa per motivi di lavoro di Michele. In ogni posto dove ci siamo recati in visita, abbiamo visitato tutti i luoghi santi dove è stato Gesù. E abbiamo sempre fatto una preghiera per mio cognato, non tanto perché guarisse, ma perché non peggiorasse. Mia sorella e mio cognato all'epoca avevano 2 bambini piccolissimi, ma quando siamo rientrati dalla Terra Santa la situazione era veramente degenerata per mio cognato. E io, che fino a quel momento avevo sempre riposto la mia fiducia in Dio, a un certo punto ho alzato gli occhi al cielo e gli ho detto: «Senti Dio, ma se ci sei, sei proprio ingiusto, ma siccome per me un Dio ingiusto non può esistere, allora io, sai che c'è, preferisco pensare che tu non ci sia». Ed è iniziato un periodo di lontananza da Dio. Eravamo nel 2001 ed è nato il mio primo figlio. Questo periodo di lontananza è durato circa 6 anni. Nel frattempo, nel 2002, il 31 di dicembre del 2002, è nata anche Sara. E come ho detto prima, era un periodo di lontananza. Noi abbiamo scelto di battezzare Daniele e Sara più per tradizione, più per festeggiare comunque la nascita di questi 2 figli, piuttosto che per vera fede. Ero arrabbiata, perciò in quel momento non avevo contatti con Dio, non pregavo e non andavo a messa. E fino a quel momento Sara ci ha raccontato la storia meravigliosa del suo incontro con la mamma Morena. Nel 2006, ad agosto, andiamo in Calabria, come ogni anno. La sera del 4 di agosto, mia figlia Sara, mentre la stavo mettendo a letto, a un certo punto mi chiede di raccontarle una storia. E io gliela raccontavo tutte le sere, ma quella sera, quel 4 di agosto del 2006, stranamente le dissi di no, che quella sera ero stanca e le avrei raccontato una favola il giorno seguente. Io pensavo si fosse già addormentata perché aveva posato la sua testina sul cuscino, quando a un certo punto, mentre stavo per andare via, sento la sua vocina che mi dice: «Quando ero piccola piccola, ero in un posto lontano lontano, meraviglioso. Ah sì, e dov'eri? Su una nuvoletta. E con chi eri? Con la mamma Morena». «La mamma Morena? E chi è la mamma Morena?» «È l'altra mia mamma». «Come l'altra tua mamma? Sono io l'unica mamma». «E com'è quest'altra mamma?» «È buonissima. Più buona di mamma Anna?» «Sì, Sara, veramente, sei sicura?» Sì. E descrivimi un po' quest'altra mamma. Di che colore ha i capelli? Blu. Blu. E gli occhi? Castani come i miei. E tu lasceresti mamma Anna per andare con mamma Morena? Sì. Ma come sì? Dormi che meglio, buonanotte. Questa storia mi aveva turbata, tanto è vero che appena Sara si è addormentata, la racconto immediatamente a mio marito, a mia sorella e ai miei nipoti. E ci sembrò strano che Sara avesse parlato di un'altra mamma più buona di me. Io e lei eravamo veramente molto legate, anche perché, come ho raccontato all'inizio del mio intervento, io sono rimasta orfana molto presto, perciò in mia figlia Sara mi ci sono identificata, mi sono rivista piccola piccola, bisognosa di quelle coccole, di quelle carezze che mi erano venute a mancare, e quindi avevamo questo rapporto particolarmente stretto. E poi questi capelli blu mi erano sembrati molto strani, perché Sara i colori li sapeva riconoscere molto bene, tanto è vero che quando ha parlato degli occhi ha detto che erano castani, non neri, non marroni, ma castani. E la cosa che più mi ha meravigliato è la sua risposta quando le ho chiesto: ma tu lasceresti mamma Anna per andare con mamma Morena? E lei mi ha risposto di sì. Non mi avrebbe mai lasciato per un'altra mamma. Ma quale bambina lascerebbe mai la propria mamma per andare con un'altra donna? Anche se la propria mamma dovesse essere una mamma violenta, una mamma priva di quelle tenerezze di cui ha bisogno un bambino, il proprio bambino non lascerebbe mai la propria mamma. E quindi mi è sembrato veramente strano. Il mattino seguente, era il 5 di agosto, andiamo sulla spiaggia. E a un certo punto Sara mi guarda e mi dice: «La mamma Morena non mi sgrida». Rimango nuovamente turbata. E non mi aveva mai parlato di questa mamma Morena, e nel giro di poche ore rispunta questo nome. Poi questa mamma buonissima, questa mamma che non sgrida mai. Tra le 2:30 e le 3 eravamo al Lido, e a un certo punto, mentre io e mio marito Michele stavamo prendendo il caffè e Sara e Daniele erano a pochi metri da noi su dei giochini, di quelli innocui dove si mette la monetina e vanno avanti e indietro, Sara appoggia i suoi piedini sulla pedana metallica di uno di questi giochi e viene investita da una scarica elettrica e muore. Ecco, era il 5 agosto, una giornata di sole, ma in quel momento per noi si è fatto buio. Per la prima volta nella mia vita ho visto il buio. L'unica cosa che avrei voluto in quell'istante era smettere di esistere, era morire anch'io. E non potevo credere che ancora una volta la tragedia aveva bussato alla mia porta, portandomi via mia figlia. E da quel momento, dal momento in cui ho consegnato questo calice, che per me in quel momento era il corpo di Sara senza vita tra le mani di un medico, non ho più voluto vedere quel corpo. Passi da me questo calice, io questo calice non lo volevo bere. Il giorno seguente, dopo una nottata trascorsa abbracciati io, Michele e Daniele, dovevamo andare all'ospedale. Era stata allestita lì la camera ardente e non sarei voluta andare. Andai solo perché venne a trovarmi un'amica di mia sorella che 16 anni prima aveva avuto la mia stessa esperienza con un bambino morto per via di una leucemia. E lei mi disse: Anna, vai, perché un domani ti potresti pentire di non aver salutato quel corpicino e ti puoi solo fidare di chi è passato attraverso la stessa sofferenza. E sono andata. Davanti a quella porta io sarei voluta scappare, ma mi sono fatta coraggio insieme con mio marito e siamo entrati. Quando abbiamo visto il volto di Sara pieno di luce, ecco, siamo stati investiti da una luce che dall'alto ci ha illuminato, è arrivata dentro il nostro cuore e ha illuminato quel buio. In quel momento abbiamo sentito una grande pace, una serenità che in quel momento non avremmo dovuto provare. Sara ci ha fatto sentire quello che lei stava provando. Abbiamo avuto in quel momento la certezza della sua nuova vita. È stato un istante, anche perché le persone che erano lì con noi, ed erano tante, successivamente ci hanno detto che, ecco, pensavano che io e Michele avessimo preso chissà quanti tranquillanti, e comunque erano rimasti sbalorditi perché i nostri volti si erano trasformati, erano passati dalla disperazione ad una grande pace, e non se lo spiegavano. Era il 6 di agosto e quel giorno ci siamo messi in viaggio dalla Calabria verso Gubbio. Mio marito è di Gubbio e la famiglia di mio marito ha una piccola cappella nel cimitero di San Martino in Colle di Gubbio.
Buonasera, sono Michele. E quando è successo il fatto di Sara, ovviamente siamo stati raggiunti in Calabria dai miei familiari, i miei genitori, mio fratello, i miei zii. E quindi nel viaggio ritroso che abbiamo fatto verso l'Umbria, io non guidavo, io e Anna stavamo dietro, mio fratello guidava l'auto. E in questo viaggio, appunto, dietro il carro funebre con Sara, ho avuto tutto quanto il tempo e il modo per pensare, per rivivere, diciamo sì, questi 3 anni, 7 mesi, 5 giorni, il tempo che Sara è stata con noi, come in un film. E come in un film mi sono soffermato su una delle ultime scene, su quella storia che Sara aveva raccontato ad Anna la sera del 4 agosto, la sera prima, su questa mamma morena, appunto. E mi ero incuriosito un pochettino da questi capelli blu che Sara aveva detto ad Anna, perché Sara conosceva molto bene i colori, tant'è vero che ha detto gli occhi castani come i miei. Incuriosito da questi capelli blu faccio una sorta di associazione di idee e ripenso alla camera ardente che era stata allestita all'ospedale, e dietro la piccola bara bianca era stato messo un telo raffigurante la Vergine Maria, molto grande, a dimensione naturale, e questa Vergine Maria aveva un lunghissimo velo azzurro che le incorniciava il capo e le arrivava fino ai piedi, un po' per intenderci come la Madonnina di Fatima, e questo velo non le permetteva di vedere, appunto, i capelli. E io distinto dico ad Anna: ma non è che Sara stesse parlando del velo della Madonna nel momento in cui parlava di questi capelli blu? Questa mia affermazione, in un momento come quello che paradossalmente era un momento di grazia, diciamo che è entrata in noi, tant'è vero che il giorno successivo, il giorno in cui è stata celebrata la messa di resurrezione, il funerale di Sara, Anna ha deciso di raccontarla a tutte quante le persone presenti. Un po' per natura, un po' per vissuto, un po' per deformazione professionale, la mia curiosità mi ha portato ad andare oltre, a cercare un pochettino quel qualcosa che comunque intimamente sentivo, perché comunque Sara era stata un pochettino più precisa, aveva parlato di un nome ben preciso. E quindi al termine del funerale mi metto semplicemente su internet a fare un po' di ricerca, a cercare questo nome particolare, Morena. Noi non conosciamo nessuno che portasse questo nome, che non è non è comune dalle nostre parti. E metto a cercare mamma Morena, Madonna Morena, e mi rendo immediatamente conto del fatto che la Vergine viene venerata con l'appellativo di Morena in Bolivia, in Sud America, ed è proprio la patrona della Bolivia. E forte, diciamo così, di questa scoperta, vado oltre, e diciamo così, il mio stupore, il muro di quello che è la mia razionalità viene definitivamente abbattuto nel momento in cui mi rendo conto che la Vergine Morena, la Vergine viene venerata appunto con l'appellativo di Morena in Bolivia, e viene proprio venerata il 5 di agosto, lo stesso giorno che nostra figlia è andata in cielo.
Sicuramente questo è stato di grande aiuto. Abbiamo sentito proprio l'abbraccio di Maria, la Madonna si è presentata nelle nostre vite con un nome ben preciso, con una data particolare. È singolare però che non sia stata comunque questa storia ad aprire i nostri cuori, ma c'è stato, mi piace pensare, proprio un intervento di luce dal cielo che ci ha riempito il cuore quel 6 di agosto in quella piccola camera ardente. Ecco, abbiamo avuto comunque in seguito tanti segni della presenza di Sara nella nostra vita. Inizialmente questi segni si sono manifestati attraverso l'arcobaleno. Subito dopo la nascita in cielo di Sara, ogni giorno abbiamo visto un arcobaleno nel cielo. Il cielo era limpido, senza nuvole, alzavamo gli occhi e vedevamo questi arcobaleni. Siamo partiti un mese dopo la nascita in cielo per la Bolivia. Volevamo conoscere la mamma Morena. E quindi ci siamo recati a Copacabana, siamo partiti un mese dopo, il 15 di settembre. Mentre eravamo in viaggio sull'aereo, e a un certo punto io dico a mio marito: sai, io penso che vediamo tutti questi arcobaleni perché Sara ci mostra un po' il cielo dell'arcobaleno, e sai cosa penso? Che il cielo del paradiso sarà pieno di arcobaleni. In quel momento, nel fare questa affermazione, guardiamo fuori dal finestrino dell'aereo e si forma un arcobaleno. E quando arriviamo al santuario della Madonna Morena, ancora prima di entrare, ci mettiamo seduti nel chiostro, alziamo gli occhi al cielo e c'era il sole circondato dall'arcobaleno, un cerchio perfetto. In quel momento abbiamo capito che lei è la nostra alleanza con il cielo. Viviamo ancora sulla terra, il nostro corpo è qui, i nostri piedi calpestano la terra, ma i nostri occhi sono rivolti verso il cielo, dove c'è una parte di noi, c'è una piccola vita generata da noi che è già con Dio, e lì ci aspetta. E c'è questa alleanza tra noi, tra il di qui e il di là. E quindi questo ci permette di vivere ogni giorno la nostra vita con grande gioia anche nel cuore. Come ho detto prima nella riflessione al Vangelo di oggi, ecco, siamo sospesi tra cielo e terra, viviamo con questo dolore. Il dolore ci deve essere perché è la misura dell'amore, però c'è anche questa gioia di sapere che le nostre vite non terminano con la morte, ma continuano. È una vita che diventa eterna già fin d'ora, però non dobbiamo aspettare di morire per avere la vita eterna. nella misura in cui ci lasciamo prendere da Cristo, viviamo già la vita eterna. Perché se la sofferenza, se le tragedie non ci danno la morte, non ci rendono comunque persone triste, tristi e depresse, vuol dire che già stiamo vivendo il paradiso dentro di noi.
Bravissima. Anna.
Eccomi.
Ecco, guardi, una cosa ha lasciato tutti senza parole qui davanti. Guardi i volti dei giovani gamme, si intuisce di colpo che cosa c'è dentro. Farei uno stacco musicale perché è troppo forte quello che avete detto e poi vediamo la seconda parte. Eccoci, carissimi, siamo nuovamente in linea. Prima di ascoltare il proseguo del racconto, volevo, Anna, chiederti alcune cose che mi sono venute spontanee così ascoltandovi. Prima hai detto che hai vissuto questi 6 anni di lontananza.
Sì. Ecco,
allora, se è possibile avere una risposta, come si vive in un periodo di lontananza aver incontrato Dio, poi allontanarsi e ecco, essere lontani? Chi si accosta a queste persone in un momento di lontananza cosa può dire? Metti noi sacerdoti, chi è rimasto ancora sul solco della fede, come ci si può comportare con queste persone? E poi avrei piacere che diceste anche 2 parole di nonno Palmiro, perché vedo qui nella rivista che io ho tra le mani Maria con te, che parlate a lungo di nonno Palmiro, cioè c'è nonno Palmiro che parla a lungo. E mi pare che anche lui abbia avuto una conversione, ma molto forte, dopo questo fatto. Grazie.
Allora, per quanto riguarda la mia esperienza, il periodo di lontananza avevo il cuore chiuso, ero arrabbiata con Dio. In quel momento qualunque cosa mi fosse stato detto, il mio cuore non si sarebbe aperto. Comunque avevo questo risentimento verso qualcuno che mi aveva ferito, quindi in realtà non è che non credessi, ero arrabbiata. A questo proposito mi piacerebbe dire proprio di non insistere, perché Dio ci lascia un tempo per sperimentare anche la lontananza. Mi viene in mente in questo momento il figlio il prodigo. Ecco, il papà, il padre lascia andare il figlio e lo aspetta a braccia aperte. Noi quando siamo tornati dalla Bolivia con questo cuore preso da Dio, la prima cosa che abbiamo fatto, siamo entrati in parrocchia, siamo entrati nella nostra chiesa dove per 6 anni eravamo stati lontani. Abbiamo iniziato un percorso all'interno della nostra parrocchia con i 10 comandamenti. Sono delle catechesi forti che ci hanno permesso di conoscere ancora di più la figura di Dio Padre, di questo amore grande che Lui ha per noi. E io non vado tanto lontano da me stessa, non mi piace parlare degli altri, parlo di quello che vivo io e in famiglia. Mio figlio Daniele, il primo figlio, ha visto morire sua sorella e tra di loro c'era solo 1 anno e mezzo di differenza e lui è molto arrabbiato attualmente con Dio e gli stiamo lasciando il tempo, io e mio marito, per per conoscere Lui da solo chi è Dio. Noi possiamo veramente solo pregare per Lui. E quello che mi sento di dire appunto ai tanti sacerdoti che magari sperimentano la lontananza dei parrocchiani è di pregare, di continuare a pregare, di bussare il cuore di Dio e chiedere la conversione, ma di non insistere. Comunque ognuno di noi è libero e in questa libertà Dio ci chiama comunque. Seguire Gesù deve essere comunque una risposta alla sua chiamata, poi agire a Lui con una storia, con una parola ascoltata. L'importante è avere la certezza proprio nel proprio cuore che Dio chiama a sé i suoi figli, sempre, non si stanca mai. Per quanto riguarda invece mio suocero, anche lui ha avuto questa conversione forte dopo la morte di questa nipote, che la prima nipotina femmina gli aveva rubato sicuramente il cuore. E mio suocero è stato per 60 anni lontano da Dio. Io l'ho conosciuto che era un bestemmiatore, su 5 parole 3 erano bestemmie. E dopo che Sara è nata in cielo non è riuscito più a proferire una sola bestemmia. Il percorso suo è personale, non posso descriverlo io per lui. Io posso raccontare quello che vedo. Vedo una persona comunque profondamente cambiata, ma non nel carattere. Il carattere rimane quello, ma si sente molto amato da Dio e anche chiamato, perché ha iniziato un percorso di diaconato. E al secondo anno, da che era uno che respingeva e bestemmiava, è diventato uno, diciamo così, un grandissimo fan del Signore. Lui lo segue in ogni momento della giornata, è sempre in parrocchia, porta la comunione agli ammalati, quindi veramente è il Signore che agisce. La sua chiamata arriva inaspettata, a volte arriva con un momento di gioia, altre volte può arrivare come è arrivato con noi in un momento di grande buio e ci illumina. L'attesa di questa chiamata per le persone che amiamo deve essere un'attesa comunque fatta di preghiera, riempita di speranza, mai disperati.
Grazie. Ecco, poi allora siete andati in Bolivia, e cosa è avvenuto dopo la Bolivia?
Ecco, oltre ad essere ritornati in parrocchia, abbiamo avuto tanti segni anche da parte di Sara. La storia di Sara è stata poi raccontata sui giornali, sulle televisioni, e tante persone che hanno ascoltato la storia di questa bambina piccola, hanno sentito comunque nascere, crescere la speranza nei loro cuori e hanno avuto il desiderio di fare una piccola visita sulla sua bara. E è diventata la sua tomba un luogo visitatissimo, vengono anche con i pullman. E diverse persone hanno ricevuto delle grazie. E una di queste persone ha ricevuto una grazia molto particolare, si chiama Luana, vive a Latina, e c'è stata una guarigione da un tumore al midollo spinale, e anche la sua è una testimonianza piena di luce. E non so se la regia ha l'audio che avevo mandato, sarebbe bello ascoltarlo magari. E allora magari, ecco, più che raccontarla io, ascoltiamo le sue parole, le parole di Luana.
Io nel 95 sono stata operata di un ependimoma midollare, quindi è un tumore del midollo a livello cervicale. Ero guarita, stavo bene, tutto quanto, e poi nel 2001 purtroppo, ahimè, è ritornato. Nel frattempo la mia amica, ancora che la ringrazio tutt'oggi, mi chiama e mi dice: Luana, vieni con me a Gubbio. Io l'8 dicembre vado a Gubbio, entro in questa chiesa, vedo questa Madonna e a me già subito mi dà una sensazione stranissima. Vado per dall'entrata per mettermi vicino ai banchi e ad un certo punto mi sento come salire su una nuvola, presa per mano da una parte e da un'altra. Io non riuscivo a capire che mi stava succedendo. È stata una sensazione bellissima, però che nello stesso tempo non riuscivo a capire che cosa fosse. È stata una questione di 2-3 minuti. Il 10 vado a fare la risonanza. Dopo 3 giorni mi incontro con il professore che mi seguiva e mi fa: signora Cavazza, che cosa dobbiamo fare con questa schiena, proprio con queste parole? Lei è stata miracolata. Io dico: professore, ma che cosa sta dicendo? Ma sì, Luana, a livello lumbare è sparito tutto, non c'è proprio più niente. Ho detto: neanche noi riusciamo a capire come sia potuta avvenire una cosa del genere. Dice: lei è stata miracolata. Alleluia. Io sono stata miracolata. E Sara mi è stata molto, ma molto vicina. Quelle due mani che ho sentito prendere era da una parte Sara e da una parte la Madonna Morena. E tutt'oggi a me ha cambiato proprio la vita. Io ero una donna spenta, non volevo più vivere. Is a God above, but all I've ever learned. Oggi sono una donna completamente diversa, felice, sempre con il sorriso sulle labbra e con una gioia interiore bellissima proprio. Come ha detto Anna, si è sentita attraversare da una luce e questa luce è arrivata anche a me.
E questa luce è arrivata anche a lei. È singolare la parola del giorno in cui Sara è nata. In questi anni ho fatto la ricerca della parola del giorno in cui Sara è nata, della parola del giorno in cui lei è stata battezzata e della parola del giorno in cui è nata in cielo. E il giorno in cui Sara è nata, il Vangelo era quello di Giovanni al capitolo 1, e c'è una frase che identifica Sara: doveva dare testimonianza alla luce, e sta dando una grande testimonianza di come la Madonna, la mamma di Gesù, ci sta chiamando. È una mamma buonissima che cerca di portare i suoi figli da suo figlio. Il giorno in cui Sara è stata battezzata, l'11 maggio del 2003, la parola del giorno era quella di Gesù Buon Pastore, che diceva: io do la mia vita, nessuno me la toglie, sono io che la dono per poi riprendermela. E io quel giorno, il 4 di agosto, ho chiesto a Sara: Sara, ma tu lasceresti mamma Anna per andare con mamma Morena? Sì, nessuno me la toglie questa vita, sono io che la dono. E il giorno in cui è andata in cielo era il Vangelo della Trasfigurazione. Quella luce è arrivata anche a noi, la luce del Monte Tabor ci ha investito. E il mio invito anche a chi sta ascoltando in questo momento è quello anche di ricercare la propria parola del giorno in cui nasciamo, in cui veniamo battezzati, perché il Signore veramente attraverso la sua parola ci parla e ci indica un po' anche quella che è la nostra missione. In questi anni siamo cresciuti alla scuola della parola di Dio, ci ha accompagnato, ci ha preso per mano e questa nostra fede in Dio ci ha aperto anche alla vita, perché dopo Sara abbiamo avuto altri 4 figli e loro ci sono perché Sara c'è, e non il contrario, perché qualcuno ogni tanto ha detto: beh, ma certo, manca Sara, non c'è Sara, quindi avete voluto riempire quel vuoto. Sara non è un vuoto, Sara è pienezza. Gli altri figli ci sono proprio perché ci fidiamo di Dio, sono la testimonianza viva di come noi abbiamo fiducia in Dio. Non la fiducia di chi prega e dice, ecco, adesso prego e non succederà mai più nulla nella mia vita, ma la fiducia di chi sa che qualunque cosa viviamo nella vita, se la viviamo con Cristo, per Cristo, in Cristo, tutto diventa occasione di salvezza, occasione di santità, e ci possiamo santificare sia quando siamo nella gioia, sia quando siamo nel dolore. E la nostra terza figlia è nata dopo Sara, l'anno dopo, l'abbiamo chiamata Morena in onore della Madonna e abbiamo voluto battezzarla nel primo anniversario della nascita in cielo di Sara, perché volevamo che quel giorno non fosse un giorno di morte, di ricordo, ma un giorno comunque un giorno di festa per lei, perché era il giorno della sua nascita in cielo. Sara c'ha tre date di nascita: il giorno in cui è nata, il giorno in cui è stata battezzata e il giorno in cui è nata in cielo, il 5 agosto.
Certo che chi ascolta credo che abbia molto ma molto da riflettere, non c'è ombra di dubbio. Allora, adesso vi volevo chiedere una cosa. Se avete piacere, nel frattempo, che poi dalla regia aprano i microfoni, se ci sono radioascoltatori che vogliono porre delle domande, chiedo gentilmente, ma proprio che rimanga assolutamente in tema, perché è un'esperienza di fede unica quella che stiamo vivendo. Penso che siate d'accordo voi, vero Anna e Michele?
Assolutamente sì. Sì.
Però mi piacerebbe chiedere una cosa prima. Beh, innanzitutto confermarne una. Grazie, perché mi sono ritrovato in pieno proprio nella spiritualità del vostro gruppo. Già quella sera che ci siamo conosciuti a Bra, è stato incredibile, perché sono stati l'incontro di due realtà che parlano lo stesso linguaggio. Voi avete sempre e solo parlato di parola di Dio. Non avete parlato di altro, altri si aggrappano a altre cose, anche il segno dell'arcobaleno fa parte comunque del linguaggio biblico ed è questa alleanza stupenda con il cielo. E questa trasmissione sarà da riascoltare, ma molte volte. Perciò, ecco, quando dicevate anche che siete andati a leggere la parola del giorno, noi è tanti anni, se vi ricordate che vi dicevo che facciamo un profilo per ogni nostro angelo, ci vuole molto tempo, ma uno dei propositi è quello, quando sono andati in cielo andare a vedere che cosa ha detto la parola di Dio quel giorno, cioè investigare nella parola questo senso profondo della vita, perché in Gesù tutto diventa occasione di salvezza. Perciò grazie, avete dato una conferma straordinaria a un lavoro minuzioso, paziente, ma nel quale sono sempre più convinto che il Signore ci sta parlando. Poi invece farei, prima lasceremo poi Barbara a dare i riferimenti telefonici, ecco, vorrei chiedere a Michele. Michele ha fatto un'affermazione molto forte, non ha parlato meno oggi Michele.
Sì.
Ma ha detto una cosa a mio avviso troppo bella, ha detto: nella messa di risurrezione è aggiunto il funerale di Sara.
Sì.
Ecco, questo però Michele l'hai capito dopo. Non credo che quel giorno, dopo tutto il travaglio che ci avete raccontato, un funerale fosse diventato addirittura messa di risurrezione. E poi chiudo con quest'altra domanda inserita. Ecco, avete detto che nascere e crescere la speranza è andare vicino alla tomba di Sara, un controsenso autentico. Tu vai da una tomba dove è morto uno, voi andate dalla tomba di Sara e vi sentite, voi come altri, nascere e crescere la speranza. Mi sembra che sia veramente, cioè, rivoluzionario quello che avete detto oggi.
Sì, me ne rendo conto, è ovvio. Allora, diciamo sì che quando è successo il fatto di Sara, noi tante cose non le abbiamo capite, però diciamo sì, la nostra spiritualità, il nostro modo anche di, non so, come Dio ha parlato a noi in quel momento, ci ha permesso di viverla pienamente. Porto sempre l'esempio che il giorno della messa di risurrezione, del funerale di Sara, Anna e io eravamo fondamentalmente vestiti a festa, hanno suonato le campane a festa, non è stato un funerale classico, e questa qui è una cosa voluta da noi, non so per quale motivo, in quel momento non mi sapevo spiegare per quale motivo stavamo facendo quella cosa. Nel tempo, ormai sono passati più di 13 anni, piano piano stiamo scoprendo le ragioni di quel motivo, come mai abbiamo, diciamo sì, optato per quelle scelte, ce ne stiamo rendendo conto camminando quotidianamente e diciamo sì, nella parola di Dio. Questa cosa è molto molto importante, perché noi abbiamo capito che c'era qualcosa di grande, c'era stato donato, però non sapevamo come diciamo farla fruttare, quella fiamma che dovevamo alimentare, e abbiamo capito semplicemente che dovevamo alimentarla nella cosa più vicina che avevamo, che era la nostra parrocchia, e lì abbiamo veramente, passo dopo passo, ringraziando Dio, conoscendo sacerdoti, santi sacerdoti come Don Francesco che tu hai conosciuto, il padre Francesco che è un altro sacerdote che ha avuto diciamo in cura e in custodia diciamo tutta quanta la storia di Sara, e siamo cresciuti grazie a loro e in loro. Questo è importante.
E non abbiamo visto mai nella tomba Sara, c'è il suo corpo, ma lei, il suo spirito è tornato al padre. E questa è una cosa che le persone intuiscono vedendo quella lapide. Le persone non hanno un moto di tristezza. Vedo che chiunque va sulla tomba di Sara si sente comunque come trasportato in un'altra dimensione, un po' in paradiso. Come ha detto prima Luana, si è sentita come salire su una nuvoletta. E proprio perché lei è piccola piccola, innocente, e la sua parola è vera, lei ha scelto, e questa scelta entra nei cuori di chi va a visitare Sara. E allora, se ha scelto una bambina così piccola di lasciare questo mondo, vuol dire che lì nell'aldilà ci aspetta qualcosa di meraviglioso, ci aspetta qualcuno che ci ama, una mamma buonissima con un figlio risorto. E forse questo è il messaggio che le persone ricevono andando a visitare la tomba di Sara, che dal 2016 non è più al cimitero, ma si trova nella chiesa di San Martino in Colle, in una piccola cappellina adiacente alla chiesa, per volontà dell'allora vescovo Don Mario Ceccobelli. Attualmente si trova a Colle Valenza come vescovo emerito.
Bene, bene. Allora chiediamo a Barbara se vuole darci la linea, e intanto possiamo così ascoltare ancora qualche testimonianza che ci potete donare.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo Filo Diretto con i Nostri Angeli, preghiere e testimonianza con il gruppo GAM Maria Porta del Cielo di Alba, Cuneo. Apriamo ora le nostre linee telefoniche, numero per la diretta 031 64 6000. È possibile inviare anche un SMS con le vostre domande o riflessioni al 331 7914 523. O un'email a diretta@radiomater.org.
Mio Signore, mio Dio, acqua della roccia, ogni mezzo vente, egli sera, egli navega.
Ecco, accogliamo la prima telefonata. Abbiamo con noi Adriano che chiama da Biassono. Prego.
Allora. Buongiorno Adriano, carissimo, benvenuto.
Buongiorno, buona giornata, che Dio
anche
vi
proteggia
sempre. L'ho sentito tutta la storia, è una cosa straordinaria, bellissima. E volevo solo dire una cosa brevissima. Io sono tetraplegico, da una malattia degenerativa. Un anno io ho sempre frequentato, normale, però sono sempre stato un amante di Gesù, ecco. Però frequentavo la domenica. Un giorno, avevo un trasedere io, tornando a casa col camion, fermo un semaforo, di fronte a me c'era una chiesa, e mi sento dire, vai in chiesa. Vai in chiesa, e io continuavo a girarmi, vabbè, comunque per il camion sono andato nel piazzale della chiesa, sono entrato in chiesa, sono stato lì una mezz'oretta. Questo è successo un anno prima che mi scoppiasse la malattia, no? Che poi mi ha portato, io sto parlando del 2009, adesso sono tetraplegico, e io ringrazio sempre il Signore per quello che mi ha dato, per la mia malattia, perché nella mia malattia mi ha fatto splendere tutto l'amore, mi ha dato la possibilità di approfondire la fede. Io non la vedo neanche la mia malattia, con gli anni da due stampelle sono passato alla un po' di carrozzina, dalla carrozzina adesso sono su una carrozzina elettronica, ma io sono sereno, felice, gioioso, non me ne frega niente della malattia, vivo in un modo totalmente. E quando mi chiedono come stai, e io dico bene, e come fai a essere così, ma sei così bravo? No, non sono io che sono bravo, è lui che mi ha fatto così, è lui che continua a tenermi così, no? Questo è solo per dire che se si ha una fede,
certo,
che è basata, come diceva Gesù, sulla roccia, nel momento critico, nel momento che può essere del dolore, che io invece ho accettato come se fosse una gioia, e per me è una gioia, però se è fondata la fede sulla roccia, questa fede resterà lì per sempre, e invecchiando fa come il vino, diventa sempre più buona. E ringrazio tanto, tanto per questa storia straordinaria, bellissima e tutto. Oltretutto vi ringrazio anche perché mia figlia si lamenta sempre. Noi gli avevamo dato, sto parlando di 40 anni fa, il nome di Morena.
No.
Ecco, Anna, rispondete di voi.
Bene, allora siamo legati da questo nome.
Adesso gli potrò dire, perché non sapevo, guardi, io sono un fedelissimo della Madonna di Fatima, no? E c'ho qui davanti a me un suo quadro bellissimo, no? Ma non sapevo che la Madonna Morena in Cile era la padrona, la protettrice del Cile. Adesso glielo dico.
La Bolivia.
Sono gioiosissimo.
Ed è la Madonna della Presentazione al Tempio di Gesù, la Madonna della Candelora, festeggiata anche il 2 di febbraio.
Che giorno è?
La festa in Bolivia è proprio il 5 di agosto, ma viene festeggiata anche il 2 febbraio come Madonna della Candelora. Ma la festa nazionale è il 5 di agosto.
Oh,
ed è
la
Madonna della Presentazione al Tempio di Gesù. Dove è una Madonna che si presenta come mamma di tutte noi mamme e papà, perché ha anche la spada come profezia di Simeone che le disse: «E a te, donna, una spada trafiggerà l'anima». Quindi ho visto anche nel modo in cui si è presentata una carezza per noi tutte mamme e papà che abbiamo i figli in cielo. Quindi ancora di più la Madonna si è fatta vicino a noi che soffriamo queste grandi sofferenze, insomma, la sofferenza di un figlio che è in cielo. Grazie della tua testimonianza.
Grazie Adriano, grazie al cuore.
Grazie a voi che mi avete fatto il mio cuore celestiale. Ecco,
grazie.
Diciamo
grazie.
Celestiale. Grazie, buona giornata.
Altrettanto Adriano.
Accogliamo un'altra telefonata, abbiamo con noi Ivan che chiama dalla provincia di Venezia. Prego Ivan.
Carissimi amici,
benvenuto, Ivan.
Sono Ivan dalla provincia di Venezia, Campalto per la precisione, mestre. Ciao a tutti.
Cioè, mai
io sono una persona non vedente dalla nascita. Ho sentito quanto hanno detto i genitori di Sara, Anna e Michele, che saluto caramente con grande affetto.
Grazie.
Con grande stima e amicizia, anche se non li conosco.
Grazie.
Carissimi amici, io ho un pensiero per vostra figlia, quindi volevo un attimo dirlo, è un pensiero spontaneo. Quindi adesso dico il mio pensiero spontaneo. Ciao Sara, io mi chiamo Ivan. Tu che sei lassù in questo momento mi stai guardando. Io purtroppo con gli occhi non ti vedo. Ti vedo con la luce del cuore e con gli occhi dell'amore. Ho sentito attentamente le testimonianze di mamma Anna e papà Michele, straziati dal dolore ma sereni, che tu sei lì con mamma Morena. Mamma Morena che ti abbraccia, che ti ama, che ti vuole bene, come ti vogliono bene mamma Anna e papà Michele. Volevo dirti che questa testimonianza mi aiuterà ad aiutare Elena, una mia cara amica e sorella che soffre anche lei per un lutto di un suo amico che purtroppo è morto molto giovane, non vedente come me. È salito alla casa del padre all'età di 28 anni. Volevo dirti che tu mi sarai di aiuto. Aiutami e seguimi a fare in modo che questa persona conviva con questo trauma in maniera serena, come sei serena tu e come sono sereni Anna e Michele. Anna e Michele, che porterò nel cuore per sempre, come porterò nel cuore per sempre te, cara Sara, che sei là in cielo, che mi guardi con amore, serenità e affetto, come una vera amica, come una vera sorella, sorella che ho trovato solo oggi, con i cuori di tua mamma e tuo papà Michele. Ciao Sara, un bacione, il tuo amico fratello Ivan.
Grazie Ivan. Ci ha fatto commuovere.
Una cosa che mi sono adesso spontaneamente, non l'ho né scritta né venuta così dal cuore. Ho detto, la prima cosa che ho detto: Barbara, ti prego per piacere, passami subito alla regia perché ho bisogno di dire questa cosa qui. Io Sara non sono riuscito a conoscerla, la conosco solo adesso tramite la vostra testimonianza. E io Anna e Michele vi voglio veramente bene perché avete un coraggio di aver raccontato questa cosa e avete dato coraggio anche a me a superare i vari traumi oltre alla cecità. Vi voglio bene, fratelli, siete proprio miei fratelli.
Grazie, veramente di cuore.
Ivan, posso chiederti una cosa?
Sì, assolutamente.
Allora, l'altro giorno ascoltavo a cuore aperto e mi pare che tu abbia telefonato.
Sì, chiamato varie volte, sì.
Sì, ma è poco, un paio di giorni, 2-3 giorni fa, che hai parlato al pomeriggio, dicendo che...
Io sono nuovo da sabato scorso qui, quindi sì, ho chiamato, mi pare, martedì o mercoledì.
Ecco, io ti ho ascoltato, però hanno fatto una domanda, non mi ricordo più chi conducesse in quel momento, perché la radio non si sentiva bene.
Quando era martedì? Ma quando era martedì, lunedì, quando era? Perché ho chiamato, forse c'era Rita.
Mi sembra più lunedì che martedì. Mi sembra lunedì.
E lunedì c'era Barbara e martedì c'era Rita con Franco.
No, allora era Barbara.
Allora era Barbara lunedì.
Barbara, ti ha fatto una domanda interessante che poi purtroppo io non ho più sentito perché il segnale era scarso. Ti ha chiesto, ma come hai fatto a conoscere la Radio Mater? Perché ha detto che è molto poco che tu la conosci.
Sì,
puoi
dirmelo
così lo sento anch'io, lo sento anche tua amica.
Ho cominciato sabato pomeriggio a intervenire, poi sabato sera ho anche giocato e pur vinto, quindi vabbè, al di là di quello. E come ho conosciuto Radio Mater? Così ho provato a girare, cioè sapevo chi c'era, perché anche l'anno scorso sentivo un pochino. Dopo ho sentito verso dicembre, verso il 7 dicembre, la puntata di Giuseppe, del cuore aperto, e mi ha incuriosito, ho detto, boh, proviamo. E girando ho provato a dire, boh, voglio provare. Da quella volta lì, da sabato scorso, Radio Mater è diventata per me la super attack del momento. Non riesco più a allontanarmi.
Bene, grazie.
Lei è un padre, giusto? È un sacerdote, no?
Sono un sacerdote veneto come te, solo che tu sei di Venezia e sono di Verona. Però...
Lei è Don, scusi?
Don Eligio, Don Eligio.
Don Eligio. Senta, Don Eligio, mi permette di fare un'Ave Maria per Sara, Anna e Michele, per cortesia?
Certo, ci mancherebbe.
Posso, grazie. Consigliamo
anche tutti noi, falla pure. Grazie,
grazie, grazie mille, sa. Allora, un'Ave Maria per Anna, Michele e ovviamente ormai grande Sara perché avrà 17 anni. Allora, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Grazie Ivano, ti regaliamo questo bel canto del GAM tutto per te.
Grazie, grazie mille.
Ecco, dopo il carissimo Ivan, grazie di cuore, andiamo avanti con la trasmissione.
Don Eligio, accogliamo tra le tantissime telefonate Gian Domenico da Treviso, prego.
Carissimo Gian Domenico.
Carissimo Don Eligio, Deo grazie.
Grazie di essere con noi Giando, grazie.
Di questa trasmissione, ma soprattutto il grazie va a questa mamma e a questo papà, vorrei dire straordinari e anche ordinari, no? Perché dovremmo essere un po' tutti con questo. Io mi sono preparato a questa telefonata chiedendo aiuto allo Spirito Santo, no? Perché vi dico questo? Perché innanzitutto la morte è gioia, direbbe Don Carlo De Ambrogio, no? Il nostro fondatore, la morte e gioia. Don Carlo rivoluzionò la morte, no? Perché è l'ora di passare, la chiama l'ora più bella, l'ora in cui il Padre ci apre le braccia, l'ora in cui gli salteremo al collo. Io parto da questa riflessione di Don Carlo, no? Che vorrei già vederlo santo nel mio cuore e nella Chiesa, no? Perché abbiamo bisogno di questi testimoni, no? Però questa testimonianza non nasce così solo perché abbiamo in testa qualcosa o perché c'è qualche segno. Qui c'è un cuore, ma soprattutto c'è un Dio che parla attraverso questi genitori. Perché dico questo? Perché io sto vivendo un momento di grazia anche spirituale, questo ve lo confesso. Più sono nella grazia spirituale e più vengo trasfigurato da Dio, più vedo la morte anche come una gioia, no? Io vivo con Annalisa, che è tra cielo e terra, una ragazzina che ha 22 anni e vive ogni giorno tra cielo e terra. E poco tempo fa probabilmente era tra più il cielo che la terra. Poi la mamma diceva la visione di quella luce. Quella luce, cara mamma, io l'ho vista in ospedale con 6 persone, no? Che vi erano vicine all'analisa, e ho visto quella luce, no? Che mi diceva, forse me la prendo, ma poi te la lascio, perché devi continuare a offrire e a soffrire ogni giorno. Ecco, questo lo dico con tanta umiltà, e più sono nella grazia, e più sono nella preghiera, e più comprendo l'anima di queste due persone meravigliose. E immagino che Sara li guida, no? Da lassù. Io vi dico anche questo, Annalisa guida la mia vita ogni giorno nel suo silenzio, nel suo essere permanente sempre seduta, ma nella sua sedia di sofferenza irradia la luce del Cristo risorto. E io vi ringrazio di cuore, perdonatemi se non sono stato preciso, ma è sempre il cuore di un papà che batte. Buon Natale e buon anno di cuore. E su questa bellissima avventura io credo che sentiremo parlarne ancora. E grazie a Don Eligio, alla mamma e al papà e a tutti i giovani, che siano sempre delle stelle luminose, come la stella cometa sopra il presepio. Grazie.
Don Eligio, abbiamo un'altra telefonata, Piera e Claudio, dalla provincia di Cuneo, che vi conoscono.
Sono i nostri. Oh, che bello.
Pronto?
Pronto!
Don Eligio, buongiorno e un abbraccio grande a Anna e a Michele.
Ciao Piera.
Gian Domenico.
Ciao, grazie, ciao. Grazie.
Volevamo proprio salutarvi e ringraziarvi della vostra testimonianza di nuovo, che ci avete di nuovo resi proprio felici, perché abbiamo capito che avete proprio la bimba che vive in pienezza, e non ci siamo preparati niente, ma avevamo proprio piacere di salutarvi e siamo felici di avervi conosciuti quel sabato sera con Don Eligio.
Grazie anche noi, guarda, veramente molto molto felici per questa conoscenza. Abbiamo iniziato questa testimonianza veramente con grande emozione dopo che Don Eligio ha letto la riflessione, che voglio dire mi ha emozionata, e quindi ho iniziato davvero con un cuore colmo e ancora più traboccante di gioia adesso che ti risento, e mi fa veramente piacere ritrovarti qui, Piera. Grazie.
Noi dico solo che il Signore ci ha messo sullo stesso cammino e siamo felicissimi di questo, perché la Madonna non ci ha mai abbandonati, per quanto stiamo soffrendo tutti quanti, che sappiamo cosa vuol dire avere un figlio in cielo.
Vero. Maria cammina con noi, c'ha il cuore, no, è il cuore di una mamma, anche il suo trafitto, che ha camminato su questa terra senza il figlio per un periodo, no? E quindi si è fatta ancora più vicina a noi tutti, che abbiamo i figli in cielo, e a ogni sofferente in genere, no? Non soltanto a noi, ma è vicino ad ogni figlio che soffre.
Siamo convintissimi, abbiamo proprio la certezza di questo, e difatti ringraziamo proprio tanto della vostra immensa testimonianza della vostra famiglia. Ci ha colpito molto quella del nonno che abbiamo ascoltato, e a cuore aperto, e diciamo che veramente le vie del Signore sono infinite.
Vero? Grazie.
Bisogna dire che Piera e Claudio sono speciali nel nostro gruppo, perché vanno a beccare tutte le situazioni più impensate. Noi siamo una famiglia, ma una famiglia autentica. Ci hanno fatto incontrare voi, e guarda che cosa si sta realizzando oggi, allargato una famiglia incredibilmente ancora più grande che quella di Radio Mater. Grazie, posso solo dire grazie. Quello che vi diamo è troppo importante. Nico con Sara chissà cosa hanno già fatto oggi.
Va bene, Don Eligio, ci sono anch'io.
Lo so.
Sono anch'io e all'ascolto, probabilmente ci sono anche i genitori di Maya.
Sì, Laura e Giuseppe, ciao.
Sì, ci sono anche loro di sicuro che li abbiamo avvisati di sentirli.
Toccherà anche a loro, infatti, sicuramente.
Sappiamo che abbiamo anche ascoltato molto volentieri, col cuore aperto, anche i genitori dei ragazzi che hanno ricevuto i reni di Nicola. Un abbraccio ancora grandissimo e speriamo di rivedervi molto presto.
Grazie anche noi, un abbraccio forte forte.
E buone feste e tanti auguri a tutti.
Grazie.
Ecco, cari radioascoltatori, lo so che voi siete già più che mai attrezzati per trasmissioni così, ma si capisce come la morte non è l'ultima parola. Si è solo parlato di vita e basta, certo. Come hanno detto prima, come ho letto nella trasmissione, si impara un linguaggio nuovo. Però chi conosce questa realtà non ha più voglia di scendere. Non ha più è un'alleanza tra cielo e terra. Siamo sospesi ormai tra cielo e terra. E l'Eterno è già entrato nella nostra vita. Ma avremo modo di approfondire queste cose perché sono veramente grandi e belle. Grazie ancora a Piera e Claudio, veramente di cuore.
Grazie.
Don Eligio, abbiamo tantissime telefonate, siamo in chiusura, leggerò alcuni messaggi. Il primo lo scrive Fisiangela, dice: buongiorno, capisco Anna, la mamma di Sara, la capisco, io ho perso il figlio 25 anni fa, il dolore resta nel mio cuore, è stato un malore e scopriamo una malattia, leucemia fulminante, massimo 3 mesi di vita. Che sofferenza, ma non l'ho fatta vedere, il mio pianto non lo facevo vedere, era lui che mi accarezzava e mi diceva: ti voglio bene, non soffrire, Gesù mi vuole con sé e io sono felice di darmi tutto a lui, io sono serena, col cuore colmo di amore per il Signore. E poi ho scoperto Radio Mater, grazie Don Mario, il mio figlio si chiama Antonio, cari saluti, un abbraccio a tutti e Fisiangela. Abbiamo un altro messaggio. Buongiorno, vorrei avere la fede e la speranza dei genitori di Sara. Cara Sara, tu che puoi, prega anche per me. Ti ringrazio, sono sicura che lo farai. Ciao a te e a tutti i tuoi cari. Marisa. Salve Don Eligio, sono Gabriele, ho sentito col cuore le testimonianze perché ho pensato a mia moglie Maricrea che ieri ha fatto 3 anni in cielo. Mi ha lasciato all'improvviso. Vi ringrazio per ciò che avete detto. Salve. Un ultimo messaggio, Paola. Buongiorno a tutta la preziosa famiglia di Radio Mater. Grazie di cuore per la vostra testimonianza. Maria Santissima ci doni la forza e i mezzi per affrontare tutte le nostre difficoltà. Uniti nella preghiera, Paola. Abbiamo infine una mail che scrive Suor Silvana. Ave Maria, eccomi a voi, carissimi genitori di Sara, Don Eligio, ho ascoltato con profonda commozione le vostre testimonianze, rimango immersa nel silenzio e vi dico grazie, grazie, uniti nella preghiera, Suor Silvana. A lei, Don Eligio, la diretta.
Grazie, allora ormai il tempo è finito, peccato perché veramente è sempre più bello stare in questa famiglia. Il Signore ci prepara il cuore per altre testimonianze stupende che arriveranno, perché stanno arrivando cose molto belle dal cielo. Adesso vogliamo con i giovani Gamma fare ancora un canto e poi vi benedico tutti nel suo nome, augurandovi con tutto il cuore buon Natale, siamo nell'ottava, e che il 2020 sia un anno ricchissimo di luce e di grazia.
Signore, da chi andremo?
Grazie Michele e Sara per questa boccata di paradiso, grazie Michele e Anna. Grazie.
Va bene,
a
anche
Sara.
Se mi chiami Sara.
Ormai è entrata nel cuore.
Don Eligio, volevamo fare, se c'è il tempo, una piccola preghiera a noi, per tutti i radioascoltatori, sì. Per voi.
Solo un minuto.
Sì. Madre Santissima, con fiducia filiale deponiamo la nostra preghiera per tutti i radioascoltatori, per chi lavora a Radio Mater, per te, nelle mani innocenti della piccola Sara, perché sia lei ad offrirtela affinché tu la presenti al Figlio tuo e Signore nostro Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Grazie, grazie, grazie. Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Su voi in modo particolarissimo, su tutti quelli del gruppo di cui ci parlerete ben volentieri in un'altra trasmissione, su tutto il gruppo Maria Porta del Cielo, i giovani GAM qui riuniti, Don Mario, la famiglia di Radio Mater e il cielo tutto è qui con noi. Su tutti la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. L'eternità non ci basterà per dire grazie di aver incontrato anche oltre il GAM Radio Mater sulla nostra strada. Grazie di cuore, buon pomeriggio a tutti e buona preghiera.